La Noche del 10 con El Muto e il Loco.
Con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando.
La emoción de Martín, la emoción de la gente que sigue en la cancha.
Te regaló la armónica, Ciro.
Il coro Palermo, Palermo, Palermo per celebrare un grande.
Si festeggia un pensionamento nel calcio.
Sì, non si festeggia perché io effettivamente, per me è un lutto. Per me, beh, il calcio non è più la stessa cosa da domenica sera alle 11.
Il logo della Noce del 10 perde il 50% attualmente della sua consistenza ed esistenza.
È il 50% che si riferisce a me, il Loco, che è nettamente ispirato nei valori, in tutto, nel modo di giocare, nel modo di pensare, da Martin Palermo.
Soprattutto in quello, viste le ultime prestazioni, delle camminate lungo il campo aspettando però il guizzo giusto per fare un tocco morbido.
E alla fine la mette sempre.
E put the ball in the box.
Sì, stiamo parlando, oggi siamo il 14 di giugno 1462, direbbe il Muto, che è dalla Spagna irreperibile. Con me il Loco, c'è il padroncito.
Ancora
me...
una volta chiamato agli straordinari dalla società, per la quale allora minaccerò rescissioni contrattuali a breve.
Beh... No, la società saprà venire incontro alle tue esigenze.
No, vero che in mezzo sta... questo anello che ho sul dito e che magari glielo faccio notare.
Questa è la risposta quando ho chiesto l'aumento dell'ingaggio.
La risposta della società, però so che tu rispondi più o meno con lo stesso tono di solito.
Era un dialogo veramente su un piano molto simile.
Un muro contro muro. Noi, come abbiamo detto, partiamo tristi perché Martin Palermo lascia il calcio, lo vogliamo celebrare così, l'abbiamo celebrato con l'inno dell'Argentina che è risuonato con l'armonica di uno dei tifosi eccellenti del Boca Juniors domenica sera dopo l'ultima partita di campionato argentino contro il Banfield, per la cronaca è finita 1-1. Palermo è stato festeggiato dai compagni, dai tifosi, tutto lo stadio, 50.000 persone, il pienone solo per lui, e gli hanno pure regalato la porta, non so se avete visto.
E se l'è portata a casa smontata come l'avesse acquistata da Eurobrico praticamente, se la sarà rimontata in giardino.
Lui ha detto in casa non mi entra.
No, quindi...
La metterà in giardino, sperando che abbia un giardino, ma sicuramente abbastanza grande. E lui, ricordiamo un po' i suoi numeri, 236 gol o 241 gol, c'è una forbice perché ne ha fatti talmente tanti che anche le statistiche hanno perso il conto con la maglia del Boca
Juniors.
C'è
un mistero di 5 gol scomparsi, dici?
Sì, non si sa bene perché dipende dalle fonti. Lui, figlio di immigrati italiani, ha debuttato nel 91 con l'Estudiantes, poi al Boca Juniors, poi ha girato un po' l'Europa, la Spagna, Villarreal, Betis, Alaves, poi è tornato al Boca e è diventato una bandiera del calcio argentino ancora prima che del Boca Juniors stesso.
Ha portato la sua nazionale ai mondiali grazie a un gol al 95esimo. Vero. Nelle qualificazioni. Quindi
San Martín,
per questo,
Palermo.
Il suo grande mentore lo ha poi anche portato in Sudafrica.
Il suo e nostro grande mentore Diego Armando Maradona, che era in tribuna alla Bombonera domenica sera ad applaudire anche lui l'ultima volta di Martin Palermo con la maglia del Boca Juniors, con la quale ha vinto 6 titoli nazionali, 2 Libertadores, 1 Intercontinentale, 2 Coppe Sudamericane, ma sempre tantissimi gol e una bandiera, un simbolo di una generazione, la nostra, che così perde un punto di riferimento calcistico. E facciamo sentire anche le sue parole durante la celebrazione, ha ringraziato i tifosi sempre vicini.
Se me vienen muchísimas cosas a la cabeza de recordar tantos títulos, tantos goles, a tantos compañeros que han pasado
tanti titoli,
a mí,
tanti
con
gol,
esta camiseta,
tanti compagni.
Agradecerle a todos ellos que están acá, a los que no están también, que han sido parte de toda esta historia mía en este club, a cada técnico, a cada dirigente.
Ringrazio a tutti, tecnici, dirigenti.
Boca no sería esto si no serán ustedes los que...
Ma si rivolge al pubblico, che il Boca non sarebbe lo stesso senza quel pubblico. La Dosse si emoziona pure.
Siempre voy a decir que Boca es un grande, no por los jugadores, no por los dirigentes, no por los técnicos. Lamentablemente siempre me quisieron por decir que era hincha de Estudiante, pero quédense tranquilo que los voy a llevar adentro de mi corazón.
Porterà sempre nel cuore la tifoseria
Boca Junior, che sono definiti gli Xeneises, cioè i genovesi, in onore di Dennis Curletto, credo, che scrisse prima della storia dello Spartak Mosca la storia del Boca Juniors, in ovviamente con seri riferimenti alla politica in Argentina.
Sì, che anche lì purtroppo ce ne sono tanti, calcio e politica, un intreccio che spesso ricorre in giro per il mondo.
Bene, abbiamo allora ringraziato, salutato un grandissimo campione che si è ritirato. Passiamo a un altro argomento. Io chiudo l'argomento di prima con un bel Forza River e ripasso la palla al Loco.
Provocatore, padronsito come sempre, nonostante anche lui sia cresciuto nel Boca come padronsito.
Anche il padronsito è cresciuto nel Boca, è vero, però io ho sempre avuto personalmente una certa inclinazione per i Millonarios.
Sì, anche loro, l'altra parte del cielo di Buenos Aires.
Questo voglio dire, alla fine, quando c'è di mezzo un milionario, bisogna sempre stare attenti.
Tu che c'hai
allora,
sempre.
Complimenti per questi processi in diretta.
Eccolo, lui
è il patron del River, lui.
Sì. Dicevi di aprire un altro argomento, noi siamo molto in imbarazzo di fronte a questo perché, chiuso il tributo doveroso che abbiamo fatto, di argomenti oggi ne abbiamo tantissimi.
Stranamente sì, quindi avremo dei contenuti oggi, avremo in via del tutto contenuti. Eccezionale, avremo anche dei contenuti che non saranno comprensibili solo da noi.
Speriamo,
per una volta.
Speriamo di mettere da parte l'autoreferenzialità che ci contraddistingue. E partirei con l'argomento, quello scottante, quello delle aule dei tribunali, quello del calcio scommesse.
Perché è caduto tutto nell'oblio.
Nell'oblio. I siti...
Paoloni è un fenomeno.
Sì, bella vista.
Beppe
è un bravo
Signori
ragazzo.
È stato un grande attaccante.
Il revisionismo. Dopo...
Esatto.
Dopo 2 settimane dell'uscita delle intercettazioni di tutte le voci che davano il calcio come uno schifo, uno sport malato, una cosa ormai perduta a qualsiasi cosa...
Certo.
A qualsiasi pulizia.
E infine anche gli zingari scommettevano solamente alla tombola di Natale.
Ecco.
Cioè... dei nostri fratelli e delle nostre sorelle rom e abbracciarli alla faccia loro! E
qui abbiamo il padre del revisionismo, temo.
Sì, non è il procuratore Di Martino che oramai è l'ultimo che si batte, il procuratore di Cremona è l'ultimo che si batte contro questo tentativo di far cadere tutto nel dimenticatoio, di mettere tutto sotto il tappeto, come spesso succede nello sport italiano. Quando esce un problema lo nascondiamo perché così non dobbiamo risolverlo. Noi che invece siamo giustizialisti non ci stiamo.
No, infatti, e vogliamo andare fino in fondo e vedere se effettivamente Paoloni può essere il portiere che cerca la Roma per la prossima stagione, perché io ancora covo una speranza.
Non sarebbe male. Infatti, per confermare quello che abbiamo appena detto, i tentativi di far passare tutti come degli ingenui, dei bravi ragazzi tutto sommato, sono uscite nei giornali le ultime cose sul calcio scommesse, su Gazzetta.it specificatamente, sono l'intervista alla moglie di Paoloni, che dice: non è un criminale, è solamente uno sprovveduto.
Dice... E secondo me ha aggiunto che è stato frainteso anche.
Sì, infatti ha detto: mi ha fatto male vederlo con le manette, sia in televisione che sui giornali. Ancora deve essere giudicato ed è già stato sbattuto e condannato. Sui soldi persi con le scommesse non quantifica una cifra precisa. Dico tanti, i nostri risparmi di anni per farci la casa, però non vuole credere che il marito sia davvero coinvolto in questa sporca vicenda.
Ma dai, su, figa, su, basta.
Anche Malesani non ci sta, sperando no. che non esca il suo nome in nessuna intercettazione.
Malesani che forse in questi minuti sta firmando col Genoa, noi daremo in caso in diretta la notizia.
Sì, perché noi siamo i primi a cui lui la comunica in caso.
Stavo aspettando che mi arrivi un SMS, appena lo avrò vi leggerò anche in caso il testo.
Ok, sperando che sia non troppo censurabile.
No.
Le ultime parole di Michela Spinelli, nome importante ma è la moglie di Paoloni, sono... Chiunque sbaglia, ma il rapporto tra me e lui lo vedremo fuori dal procedimento. Spero di rivederlo presto a casa. Spero e penso che non c'entri e spero che prima possibile si faccia chiarezza.
Quindi... No, parlo io adesso. Finita qua. Cazzo. Parole, parole di che, cazzo?
Questo è l'SMS di Malesani che smentisce la sua imminente firma con il Genoa, probabilmente.
No, contestava il fatto che non possono esserci solo parole in questa intercettazione, no? In questo scandalo scommesse. Devono seguire anche i fatti. Ricordiamoci che lui era stato fra quelli che ci avevano rimesso in questo scandalo.
È vero.
Quindi,
no, devo dire che parole ce ne sono tante. Quelle intercettate dalla procura di Cremona sono veramente tante. Alle quali sono seguiti pure i fatti e i risultati lo confermano. Quindi le combine, gli over studiati a tavolino... oppure quelli che non sono riusciti, nei quali gruppi come gli Zingari, come i Baresi si sono fatti sotto con i responsabili della non riuscita combin, sono dei dati di fatto. Abbiamo letto tutte le intercettazioni, quindi il revisionismo che sta uscendo in questi giorni ci lascia un po' perplessi.
Mandiamo una canzone e rientriamo a sviluppare eventuali altri filoni di questo argomento legato al calcio scommesse. Andiamo con vista l'imminenza dell'aperitivo Mojito Football Club.
Vai. La banda Bardot, Mojito Football Club, lo spirito calcistico secondo la noce del DS Put the Ball in the Box. Lo incarna bene questa canzone.
Sì, infatti vista l'ora, le 6 ormai 20 quasi, un bel mojito ci starebbe tutto. Mojito che sicuramente El Muto si starà gustando assieme a una patata sbravas.
È già al quarto oggi.
Sì, e anche alla quarta patata sbravas.
Beh, sì.
Ai, ai, ai.
Anche la quinta e la sesta, perché lui partiva a colazione.
Eh sì, quindi auguri al Muto con le sue patate.
Al nostro indignato.
Noi torniamo però nella depressione del nostro contesto socio geografico politico e torniamo al contesto invece di depressione legato al calcio scommesse.
Sì, infatti depressione per noi che vediamo che anche questa volta si sta perdendo un'occasione per fare della pulizia che va fatta nel calcio italiano. Speriamo di no, speriamo che la procura di Cremona riesca poi ad andare a fondo, però non ci sono i presupposti come al solito. Sono i giorni più bui.
Ma come, dove siamo, cazzo? Cos'è diventato il calcio? Una giungla, cazzo!
E anche lui è d'accordo con la mia analisi, evidentemente. Stavo dicendo che sono i giorni più bui anche per Antonio Bellavista, l'ex capitano del Bari, anche lui coinvolto nello scandalo calcio scommesse. Lui è uno di quelli che gestiva la struttura dalla Puglia, gestiva i campionati minori del sud. Anche lui dichiara: non sono un malavitoso. La moglie dichiara: è innocente. E c'è un articolo, un bellissimo articolo della Gazzetta dello Sport, che ci fa venire le lacrime, ci fa veramente emozionare, perché parla della moglie e del fratello di Bellavista, Dino, che l'hanno visitato in carcere. E
cosa ha detto?
Antonio Bellavista esterna tutta la sua amarezza, dice: mi stanno rivolgendo accuse infamanti, la cosa che mi ha fatto... Eccolo.
Pelosa, una dichiarazione un po' pelosa.
Non lo so.
Un po' pelosetta la è come dichiarazione.
Un po' sì, dice: la cosa che mi ha fatto più male è avermi considerato un malavitoso. Con la criminalità non ho mai avuto nulla a che fare, non ho mai fatto parte di nessuna cricca. Poi l'articolo descrive anche la vita dei fratelli Bellavista sin da piccoli, con la grande passione per il calcio, per i passi sui polverosi campi alla periferia di Bitonto. E nasce la stella di Antonio. Dino invece ha avuto meno fortuna, però adesso hanno messo su una scuola calcio dove gravitano oltre 300 bambini e ragazzi, quindi tantissime belle cose in cui Bellavista dice: ci ho messo cuore, impegno, ho investito tanto per realizzare una struttura moderna.
Sono i soldi che stanno cadendo,
ecco. Con l'obiettivo di dare un'alternativa a tanti ragazzi, mi auguro che la mia vicenda personale non vada a intaccare la validità e la solidità di questo progetto. Quindi noi non abbiamo nessun dubbio sulla validità del progetto di Bella Vista, solamente che quando vai a truncare partite di campionati Serie B, Serie C, poi che magari non hai dei legami con la A o con le organizzazioni criminali, non mettiamo le mani sul fuoco su niente. Però prima di santificare uno che dalle intercettazioni che sono uscite qualcosa deve aver fatto, io aspetterei, no?
Dei nostri fratelli e delle nostre sorelle rom e abbracciarli alla faccia loro!
No, mi sa che qualcun altro no. Non aspetterebbe.
Li abbracciamo subito, così, senza...
In quanto poi conterraneo, quindi va sottolineato anche questo.
È vero, è vero. Quindi dopo le dichiarazioni pelose della moglie di Paoloni, della moglie e del fratello di Antonio Bellavista, io chiuderei l'argomento calciomercato, perché veramente non c'è più niente da dire, no. È tutto insabbiato, è finita qua.
Andiamo invece ai trionfi qua, che è la parte che mi piace maggiormente, perché domenica sera, parallelamente al capolavoro di Button al Gran Premio del Canada di Formula 1, di cui parleremo appunto dopo, è successo finalmente il fattone per noi della Roma, ovvero la vittoria.
Hanno vinto qualcosa.
Abbiamo vinto lo scudetto primavera, ecco.
Primavera, sottolineiamolo.
Battendo il temibilissimo Varese.
Eh sì.
Quindi dal netto significato più che calcistico, politico.
Geopolitico, giusto.
Sì. Oltretutto con un capolavoro di gol al 94esimo, praticamente lui si è trovato lì per caso, Bomber Montini, e
Mattia
ha riportato 2-2 il punteggio al 94esimo, e poi ai supplementari ha finito, archiviato la pratica varese con una tripletta.
Una partita emozionante, continui i capovolgimenti di fronte, aveva segnato per primo il Varese con Lazzar, poi Montini ha pareggiato. Il Varese raddoppia con Pompilio a pochi minuti dalla fine. Quando pensavano di aver vinto, al 94esimo, meno pochi secondi, l'ultimo minuto di recupero, appunto su calcio d'angolo, Montini si fa trovare di nuovo pronto per buttarla in rete. Tempi supplementari nei quali, come hai detto tu, 3-2 per la Roma, tutti a casa. E quindi Calderoli il giorno dopo dice: siamo stufi di prendere schiaffi, no?
Messi. Comunque, tolto questo, va assolutamente dato merito la grande cantera romanista, pronta per il grande salto con Luis Enrique, neo tecnico insediato sulla panchina della Roma, il quale ha già detto di voler attingere a mani basse da quelle che saranno le giovanili. Quindi ci sarà questo misto fra, da quello che sembra come indiscrezione di mercato, le giovanili del Barça, dove appunto lui, delle quali lui era allenatore, quindi dovrebbero arrivare 2, 3, forse addirittura 4 innesti direttamente dal Barcellona, più i ragazzi cresciuti appunto nella Roma e i veterani come Totti, De Rossi in company, quindi creare una squadra all'insegna del put the ball in the box.
Non sarebbe male, almeno lo spettacolo è garantito. Poi con il calcio che ha promesso Luis Enrique, quel calcio dove tutti sono allo stesso livello, com'è che l'ha definito Luis Enrique?
È il calcio associativo, una sorta di comunismo reale fra compagni, allo scopo di non far prendere il pallone all'avversario capitalista. Questa
è il manifesto programmatico del calcio.
Steso e pubblicato da Dennis Curletto.
È vero.
Abbiamo anche una dichiarazione di Luis Enrique a chi gli ha obiettato che forse in Italia non è il modo migliore per porsi con i poteri che ci sono in Italia, quello di sottolineare l'aspetto associativo.
Sentiamo
che cosa ha detto.
Io guardo tutti in faccia, tutti, dal primo all'ultimo, perché sono serio, cazzo.
Bravo,
vado a lavorare
Luis.
Con serietà.
Bravo Luis, bravo.
Lui è.
Vai dritto anche, per la tua strada.
Aveva anche una certa pronuncia molto ispanica.
Sì, sì, è vero, l'ho notata anch'io.
Sta imparando l'italiano, lo sta facendo però all'Università di Verona, anche dove era stato organizzato il convegno su calcio.
Giusto,
e imprenditoria nel Mediterraneo
sempre.
E quindi sta già prendendo un certo accento.
Sì, il suo ispanico veronese, poi un po' misto della campagna. Evidentemente il suo alloggio non è proprio Verona città. È un po' in campagna, un po'.
No, poi da quello che so, mi sembra di aver capito che lui in realtà si sia rivolto non tanto all'università quanto a dei corsi privati, ma ora non vorrei essere smentito.
Con voi bisogna dire bugie e fare i ruffiani, come coi tifosi. Io non lo sono, cazzo.
No, vengo smentito allora.
Non diciamo più niente, no, su questo argomento, è la vita privata di Luis
Enrique. Ci complimentiamo quantomeno per l'italiano, comunque.
Sì, veramente non male, dopo pochi mesi, poche settimane, anzi, che è qua che sta studiando, lo sa già perfettamente.
Tutti presuntuosi, ironici, ridono, eccolo, arriva il scemo di turno.
Beh, no, un po' di lavoro sugli articoli va
sì,
fatto.
Un po' sì, e anche un po' sul gergo, perché sembra, no?
È vero, però avrà tempo. e soprattutto potrà essere guidato in questo dal capitano Francesco Totti.
Giusto, giusto, chiaramente. Magari gli fa leggere un libro dei suoi, no?
Esatto.
Tanto per familiarizzare con la letteratura italiana. Dal campionato primavera, dove si è visto un discreto calcio spettacolo, una squadra giovane, interessante, e Luis Enrique, allenatore delle giovanili del Barcellona, ci colleghiamo direttamente con il campionato europeo Under 21, dove la Spagna Under 21 sta facendo vedere lo stesso tipo di calcio associativo.
Con gli stessi risultati, temo.
Speriamo di no, per voi, padroncito. Però la Spagna Under 21, veramente, io l'ho vista domenica sera, contemporanea alla Roma contro il Varese, ha fatto uno spettacolo che neanche i grandi hanno fatto vedere agli ultimi mondiali.
Peccato, infatti ha stravinto col risultato di
1-1.
Ecco.
Peccato che abbia preso un gol all'ultimo dall'Inghilterra, che non è l'ultima arrivata essenzialmente. Però veramente per tutti i 90 minuti non hanno visto il pallone. Gli spagnoli, passaggi, possesso palla, triangolazioni, un calcio spettacolo che non si è mai visto prima. Poi l'Inghilterra, l'unico pallone che prende all'ultimo,
con perdono della Hamas, che la ciupen, che la stiano ciupando.
Il tecnico dell'Inghilterra si fa sentire.
Non piace mai, non piace mai prendere gol all'ultimo dopo aver dominato una partita. Però va detto che, perché io sono serio e onesto,
sì,
che nella semifinale di Champions io ho tifato per il Real Madrid, perché se da un lato è vero che il Barça put the ball in the box eccetera, è anche vero che però il gioco del Barça è piuttosto noioso in certi tratti.
A volte sì,
perché si è basato sul non far veramente prendere palla all'avversario, ma rimanendo a centrocampo anche per due o tre minuti di seguito. Quindi non è magari il put the ball in the box dei profeti di questa filosofia, sì, come Harry Redknapp e tutta questa gente che invece è basata sulla velocità, put the ball in the box e qualcuno fa il suo lavoro e la mette dentro. Il gioco del Barça è molto orizzontale, forse è il gioco più orizzontale di quelli che si possono vedere nelle grandi squadre europee. Tenta di non andare eccessivamente in profondità, ma piuttosto di privilegiare appunto questi scambi e quindi di allargare in fascia, di rimanere sul centrocampo, non far prendere il pallone, insomma molta orizzontalità.
Sì, sì, soffre la mancanza di uno.
Le donne italiane devono avere, come sono certa che già avranno, la percezione che per Silvio Berlusconi le donne sono in posizione orizzontale mai verticale.
Ecco, quindi anche qui si vede che non sono gli unici, il Barça, credo.
No, infatti il gioco orizzontale è visto bene da molti. Però devo dire che anche la Spagna, Under 21, le sue triangolazioni in profondità le ha fatte. Il problema è quando si trovavano sulla linea di porta, piuttosto che concretizzare e raddoppiare, ritornavano indietro per non concedere il pallone.
Sì, iniziavano ad applicare la filosofia dello sport analizzato da palla a spicchi, quindi centinaia, sì, di passaggi a bordo aria, salvo poi ripensarci e tornare indietro.
Anche perché non c'è limite di tempo, no, la sirena entro la quale
potrebbe essere
possesso,
una regola,
quindi
che noi consigliamo a Blatter per il futuro.
Infatti. E speriamo che alla Roma, con Bomber Montini, la rivelazione del campionato primavera, ci sia quello che fa il job di mettere la palla dentro quando la palla arriva in the box, no?
Ma abbiamo davanti il capitano e il borriellone che
è vero.
Mancherà di fare il suo lavoro.
Ricapitoliamo velocemente la situazione di questo europeo Under 21, molto interessante, due gironi. Il girone A è guidato da Bielorussia e Svizzera a 3 punti, che hanno battuto rispettivamente Islanda e Danimarca, i danesi sono i padroni di casa. Il girone B, molto più interessante, vede a 3 punti la Repubblica Ceca, che ha battuto 2-1 l'Ucraina, e a 1 punto Spagna e Inghilterra, che io vedo come favorite per il nome, per il blasone più che altro. Però effettivamente anche per il gioco la Spagna è decisamente la squadra favorita. Giocherà domani sera contro la Repubblica Ceca e lì si vedranno le possibilità che hanno di andare avanti.
Spazio alla musica, altro tributo a Palermo, Javier Solís e Loco.
E Loco. Ci siamo dopo un tributo,
Loco,
l'ennesimo tributo al Loco Martin Palermo, per ritornare sul calcio giocato, sempre giocato domenica, era penso l'ultima domenica di calcio veramente importante, se escludiamo la Russian Premier League, che d'ora in poi sarà l'unica cosa che seguiremo, e la Major League americana, perché in Serie B si è giocata la finale dei playoff tra Novara e Padova. Il ritorno, dopo l'andata finita 0-0, il ritorno ha vinto il Novara 2-0, conquistandosi così la promozione.
Cosa non pronosticata da noi sul sintetico di Novara.
No, non l'avevamo letto. Conquistandosi così la promozione in A dopo diversi anni, 55,
e rendendo ancora più goffa la situazione di Novara in A, Torino in B, fantastico.
Veramente. Però è la società che fa la differenza, noi non smetteremo mai di ricordarlo nel caso del Torino e nel caso di tantissime altre squadre. E quindi Novara si è dimostrata una società seria che ha raggiunto un obiettivo insperato. Hanno segnato Pablo Gonzalez, neoacquisto del Palermo, e Rigoni, bandiera del centrocampo piemontese. Il Padova ha qualcosa da recriminare per un rigore non concesso, però vabbè, solite lamentele sterili. E soprattutto vediamo gli sviluppi dell'inchiesta calcio scommesse Padova. State tranquilli, voi puntavate alla A, speriamo che di non ritrovarvi in Lega Pro l'anno prossimo.
E di non aver puntato male in questo caso, perché
infatti
infatti da segnalare le parole del numero 9 del Novara alla fine della partita, che intervistato da Sport Italia e allo speciale Serie B ha detto: fino a un paio d'anni fa non avrei puntato un euro sulla nostra promozione in Serie A. Forse parole non del tutto felici scelte.
Un po' sì.
La foga fa dire cose delle quali poi c'è il rischio di pentirsi.
Sì, vabbè, ma sai, quelle cose così tanto evidenti poi la procura magari non le nota neppure, no?
È vero.
È tanto evidente che viene in sabbia. Poi è un bravo ragazzo anche lui, no?
Certo, lo chiamano il Diego Forlan del Novara, per somiglianze fisiche.
Sì, parleremo dopo anche di Diego Forlan, che è lo spaccacuori Diego Forlan. Per passare all'ultimo evento del calcio giocato di domenica, cioè l'ultima giornata del campionato argentino, che abbiamo già sviscerato con, o la penultima, forse mi sbaglio, con il tributo a Martin Palermo, è decisamente calato il sipario, perché il Vélez ha conquistato il titolo grazie anche alla sconfitta in casa degli inseguitori del Lanús. Il Vélez ha battuto 2-0 l'Huracán, il Lanús ha perso. Il Lanús è la squadra di Camoranesi,
è vero, Mauro German
che è tornato in patria dopo aver vinto i mondiali con l'Italia. Per vincere un campionato con il Lanús non ce l'ha fatta, perché se l'è portato a casa il Vélez, una squadra piena di giovani interessanti che faranno parlare di sé durante l'estate nel calciomercato.
Sì, la squadra per la quale tifa il Muto, che noi salutiamo di nuovo.
È vero, ciao Muto, ci manchi.
Il del Vélez, quindi tradisce anche lui in realtà la fede del Boca.
Eh sì, sono l'unico baluardo che rimane qua. Ho parlato di calciomercato riguardo ai giovani del Vélez, parlerei di calciomercato più in generale, perché oggi è una giornata di trattative importanti.
Sì, io ho subito un annuncio, un colpo.
Vai.
Il Cesena ha preso Rennella. Quindi si sta preparando al meglio.
Mi sembri Alfredo Pedullà a speciale calciomercato su Sport Italia.
Intanto c'è il, ci segnalano che Sabatini dice Napoli, Pizzarro no, Borriello ni. Quindi lascia aperta la porta a un'eventuale cessione di Borriello qualora non
rientrasse
nei parametri del put the ball in the box.
Parleremo anche dopo di Borriello, perché è proprio a Napoli in questi giorni, spiegheremo dopo come mai.
Ok, poi altre cose in realtà, cioè tutta questa trattativa infinita per Sanchez, non si capisce se la spunterà il Chelsea, il Manchester City, il Barcellona, l'Inter, la Juventus. La cosa secondo me più realistica è che resterà poi dov'è.
Per il Sanchez è del Manchester City, oggi ha titolato che è fatta, ma l'agente di Sanchez smentisce, dice ancora tutto aperto.
Per l'altro ieri per il San era del Manchester City anche Ronaldo, cosa
quindi
che non è successa, perché ha detto i soldi non sono tutto nella vita, anche quindi farò la fame al Real Madrid.
Bravo,
e non
Cristiano,
andrò
Ronaldo, un ragazzo pieno di valori.
Esatto, questi sono i veri e propri valori che lui riesce a mostrare in ogni occasione di calcio mercato e non solo.
Vergogna! Sì. Altro che valori! Valori del buco del culo! Questa è la storia!
Se questa è la storia saranno un po' anche cavoli di Ronaldo.
Ma che ha rinunciato a molti soldi per restare a Madrid, perché ha detto i soldi non sono tutto, quindi
sta scrivendo un libro che si intitolerà Tenetevi 40 milioni di euro l'anno.
Non male, lo leggerò.
Ecco.
La trattativa del giorno è quella sul brasiliano Neymar, invece.
Neymar dato
per
a Madrid,
dicono
sull'onda dei grandi colpi di Madrid degli ultimi anni.
Sì.
Allora ricordiamo nell'ordine: Lassana Diarra, Julio La Bestia Baptista, Sisigno, tutta gente da me conosciuta, poi per altre vicissitudini, Van der Vaart,
sì.
Van Nistelrooy,
sì.
Higuain,
sì.
Saviola, all'inizio
sì.
Ricordiamoci anche il Cuneo preso dal Real Madrid sull'onda dell'entusiasmo. Adebayor, decisivo nella stagione del Real Madrid.
Ma proprio.
E Kakà. Acquistarono
Kakà, stai dimenticando?
Kakà, giusto, il grandissimo colpo dell'estate scorsa, l'anno dopo aver preso Cristiano Ronaldo.
No, ma tanti.
Albiol e Arbeloa. È quindi vero. Ora non poteva mancare il gioiellino Neymar.
32 milioni spesi da Real Madrid per il
per assicurarsi le prestazioni del brasiliano. Da me definito, e lo rivendico, e segnatevelo per i posteri, Robinho atto secondo.
Effettivamente non hai tutti i torti, perché Neymar al Santos ha fatto vedere veramente delle cose straordinarie, spettacolare, grandi giocate, tantissimi gol, anche un carattere particolare, difficile da gestire, Però con Mourinho... Mourinho ha le capacità per farlo, lo diciamo subito.
Infatti il Barça, per rispondere al grande colpo del Real Madrid su Neymar, ha deciso di attingere a un giocatore del Barça C, il quale segnerà più gol di Neymar nel prossimo campionato, questo è sicuro.
Uno cresciuto da Luis Enrique, tra l'altro.
Uno cresciuto da Luis Enrique. Ora non diciamo il nome per il semplice fatto che decideranno veramente loro all'ultimo chi è fra quelli, perché ne hanno già una scelta assai vasta. Quindi non si dannano l'anima per non aver preso Neymar, a differenza del Real Madrid che, va detto, quando si propose con lo slogan Galácticos y Pavones, solo Galácticos e Pavoni, neanche Pulcini, lasciava intendere che avrebbe preso solo i giovani milioni. In realtà va detto che non si ricorda dai tempi di Soldado uno solo uscito dalla cantera del Real Madrid.
E Soldado dove è finito?
Ad ammuffirsi anche lui nell'attacco del Mallorca o del Malaga.
Gira per la periferia spagnola, per le squadre che lottano per non retrocedere.
Quindi altra stagione all'insegna della vittoria del Barça e del campionato, forse la Champions League e il Madrid a inseguire, ma con un Neymar.
Con un Neymar che farà vedere sicuramente delle belle cose, Poi che sia il giocatore che serviva a Real Madrid per portare a casa il titolo dopo diversi anni, su questo abbiamo dei dubbi.
No, anche perché noi abbiamo sempre detto il vero colpo che potrebbe fare il Real Madrid sarebbe solo comprare un nuovo allenatore, perché neanche con Mourinho si può andare tanto lontano.
Ma dai, su,
eccolo,
figa,
lui,
su, basta.
Noi vogliamo lui.
Lui vogliamo sulla
panchina
del Real Madrid. Lui
porsi in questa maniera di fronte al presidente del Real, quale dice
Florentino.
Ho comprato Neymar, e la sua risposta sarebbe proprio
basta.
Questa. Ma su, dai, voleva Britos, d'altronde.
E Mudingai a centrocampo.
Esatto, così il Real potrebbe pareggiare
Potrebbe raggiungere il Barça.
Esatto.
Sempre molto attiva anche la Roma sul mercato, sul fronte italiano.
No, è molto attiva sulla fronte delle speculazioni. Ad oggi non è arrivato un solo giocatore.
Però Sabatini penso che sia l'unico direttore sportivo che in questo momento non è andato in vacanza, perché sta trattando e sta rilasciando dichiarazioni un po' su chiunque.
Sì, ricordiamoci che alla conferenza stampa di presentazione del nuovo DS, appunto, Sabatini ha detto, alla domanda quanto sarà il budget della Roma per questa campagna di acquisti, ha detto: patron Tom, quindi lo zio Tom, mi ha detto non preoccuparti del budget, pensa solo ai giocatori.
Ecco.
Quindi zio Tom si pone col portafogli sembra gonfio. Poi
i presupposti sono buoni. Poi vediamo, perché non vorrei che ricadesse negli errori di Marotta dell'anno scorso. Tanti giocatori che poi... La formula che noi speriamo per la Roma è quella che abbiamo detto prima parlando di Luis Enrique. Però Sabatini parla ora di Gaston Ramirez del Bologna e dice: appaga completamente il mio senso estetico del calcio. Oggi devo dire che c'è stata un'accelerazione incredibile. Io lo ammiro semplicemente. La Roma ha fatto salire l'offerta fino a 12 milioni, il Bologna ne chiede 13.
Parallelamente Salvatore Bagni, nuovo, ricordiamoci, consulente di mercato del Bologna, dice: il Bologna vuole costruire la squadra attorno a Ramirez, altrimenti lo avremmo già ceduto. Diciamolo subito, non mi vedrò domani con Sabatini, non è una verità, bisogna accertarsi di quello che si dice.
Bene,
quindi no, quindi la cosa che
le
secondo
parti
me...
sono vicinissime proprio.
Esatto, la chiave di lettura giusta è che in realtà il patron del Bologna, questa cordata fantomatica, sta vendendo Ramirez. Qualcuno glielo dirà a Bagni, quantomeno quando vedrà Ramirez al ritiro della Roma di Riscone di Bruni.
E dopo che Bagni ha costruito la squadra intorno a Ramirez,
esatto,
tra l'altro.
Prendendo quindi solo giocatori che finiscono con Ez, per fare Ramirez, Gonzalez.
Bagni intende quello.
Certo, null'altro.
Mercato sui grandi nomi, Zamparini esagera, chiede 50 milioni per Pastore, la Juventus compra Lee Steiner a 10 milioni.
Ecco, altro grande colpo di Marotta. un giocatore in grado di cambiarti le partite.
Ma proprio, guarda, 10 milioni spesi bene, come al solito.
Strano che non abbiano ancora provato a soffiare Britos al Bologna, perché una difesa Bonucci, Britos, sì, Steiner,
veramente, con Chiellini spostato in fascia magari, no?
Certo, no, perfetta.
Palombo a metà strada tra Fiorentina o Napoli, quindi la bandiera della Samp rischia di cambiare maglia dopo la retrocessione. Il Genoa prende Lupatelli. E l'ultima del valzer degli allenatori, Leonardo in questo momento si trova a Doha in Qatar e sta discutendo con i dirigenti del Paris Saint Germain la possibilità di trasferirsi al club francese.
Quindi Leonardo dato come partente.
Dopo che appunto Moratti nei giorni scorsi aveva sentito l'ex CT del Cile Marcelo Bielsa come possibile sostituto di Leo. Leo bandiera del PSG, prima di approdare in Italia aveva giocato diversi anni in Francia a Parigi, dove potrebbe tornare ad allenare. Che dici, mandiamo una canzone?
Mandiamo una canzone adesso, sempre per rimanere sull'onda lunga del mercato, di tutto ciò che è inerente. E potremmo mandare una ballata per la mia piccola Iena.
Vai,
ci sta
After
sempre.
Hours.
Dedicata alla Iena.
I Zip.
Rientriamo dopo la ballata per la mia piccola Iena con però una perla per finire il calciomercato. Stamattina Thiago Silva sostiene: voglio che avere una carriera lunga al Milan, vincere di tutto, arrivare addirittura a diventare un nuovo Maldini.
Sì,
e vorrei
posto come una bandiera del Milan.
Esatto, e vorrei addirittura vedere ritirata a fine carriera la maglia numero 33. Del Milan, in quanto appunto è il suo numero, quindi vorrebbe dire la consacrazione.
E lì tutti i tifosi milanisti hanno detto sì, grande Thiago Silva, che è già un idolo, un ottimo giocatore tra l'altro.
Eh certo, alle ore 14:45 Thiago Silva: ho parlato col Barcellona, ora parlino col Milan. Una vera e propria bandiera. Quindi.
Ma chi è questo?
Il difensore Thiago Silva del Milan.
Intanto salutiamo il Valdanito che è entrato in studio.
Sono entrato
sentito
per gli ultimi 5 minuti come mio solito.
Perché verrà, innanzitutto appunto verrà a sottolineare la situazione della cessione di Sanchez, perché ieri è andato ad incontrare Pozzo, il quale gli ha detto dove giocherà Sanchez quantomeno domenica prossima alle ore 10 a Terlago, vero?
Ho provato a offrire i miei 3 euro per portarlo qui a Samba Radio, per farlo giocare in corridoio, ma sembra che Pozzo abbia delle offerte leggermente più alte. Io non capisco.
No, c'è uno sceicco che ho sentito che offriva un po' di più,
un
effettivamente,
po' di più.
Sì.
Non capisco.
Niente, allora, neanche questa è
andata in porto. È un contratto co-co-co, di tutto rispetto, insomma.
Ma strano che non te l'abbiano dato, se non per, almeno per simpatia, proprio per gemellaggio.
Beh,
no?
Insomma,
l'errore del Valdanito è stato non aver convinto appunto Sanchez a fare il bando per le 150 ore, perché l'avrebbe fatte.
Io l'ho chiamato, ma lui mi ha detto: no, non posso, devo giocare.
Testualmente, in realtà, ha risposto così:
con perdono della Damas, che la ciupano, che la stiano ciupando.
Che è significato poi più o meno lo stesso,
esatto.
Comunque, no?
Che poi gli offrivo anche 10 ore in più extra.
Così.
Generoso, ma non è bastato.
Peccato.
Dobbiamo aprire una parentesi
su un capolavoro
sport che non trattiamo molto spesso perché non ci fa tanto emozionare ultimamente. Ma domenica ha fatto un'eccezione. Mentre io seguivo il campionato primavera e il campionato argentino e gli europei under 21, il padroncito seguiva la Formula 1.
Cioè, scusa, vabbè.
Ci siamo divisi i compiti. Perché ognuno
a lui le cose divertenti, a te la noia.
Io credevo di essere stato incastrato nella noia pomeridiana ed effettivamente è durata 4 ore e un quarto la gara, quindi molto emozionante. Però va detto, si è visto un capolavoro del mio pilota preferito, e lo potete constatare andando su quelli che erano i miei atleti preferiti.
Che non è ancora Maldonado, non è il venezuelano.
E non è Maldonado, no. Non è il venezuelano velocità, socialismo e Chavez.
E non è neanche Montoya, mi sembra. Montoya.
No,
Montoya che è ultimamente passato alla NASCAR.
È passato alla NASCAR.
Quindi
è
su Sport
adesso.
Italia lo potete ammirare nelle, esatto, sue gare noiosissime, quelle sì, ancora più che la Formula 1.
Montoya che, come dicevamo prima, è a un passo dal trasferimento alla Roma, quindi cerchiamo sostanza in fascia.
Un altro Montoya, è vero.
Però no, invece di Jenson Button, ex campione del mondo con la Brown Grand Prix nel 2009. Pilota in realtà esploso molto giovane, a poco più di 20 anni. E alla Williams, pilota che è sempre rimasto fedele alla Honda, dove anche per problemi di auto non è mai riuscito a ottenere grandi risultati, ma lui ha mostrato sempre una grande costanza. Nel 2009, con la trasformazione della Honda nella Brown GP, ha vinto il mondiale dominandolo, e poi è passato alla McLaren, dove mette ancora in mostra questa qualità di essere assolutamente costante, furbo nell'intraprendere, nel capire le condizioni di gara, e per questo un campione del mondo non a caso, come invece era stato definito in seguito al successo con la Brown Grand Prix. Domenica partiva in circa sesta, settima posizione, ora non ricordo bene, ha visto la gara compromessa dopo una collisione con Hamilton, il quale si è ritirato, è stato punito con un drive-thru per aver superato il limite di velocità dietro la safety car, quindi è andato in fondo allo schieramento e da ventunesimo ha inscenato una rimonta che lo ha portato a vincere all'ultimo giro, superando Vettel, inducendolo in errore, quindi una strategia fenomenale e una grandissima opera. Quindi,
un po' come la grande opera miliare del cinema Driven di Sylvester Stallone.
Identico, identico.
No?
Anche la stessa mascella da parte di Pat.
E non è la stessa cosa quella che è successo alle Rosse, alle Ferrari, che invece, sfortunate come al solito, non hanno raccolto ciò che avremmo meritato, li dicono dal team. Domenicali...
Sì, non a caso infatti Domenicali ha fatto rientrare Alonso a mettere le gomme intermedie il giro prima dell'arrivo del diluvio, che ha fermato poi la gara per circa due ore. Quindi in realtà una strategia sempre molto azzeccata nel box.
Proprio per questo la prossima strategia, virgolettato, di Domenicali è... Organizzeremo un viaggio a Lourdes per vedere se possiamo ribaltare la situazione.
Eccolo, quindi...
Sul serio? Non ci credo.
In questa stagione dice non
veramente?
Sanno più a che santo votarsi, dice.
No, forse è il caso di prendere Domenicali e mandarlo a Lourdes, ma da solo.
Esatto.
Lo suggeriremo a Montezemolo.
Farlo restare in preghiera per circa sei mesi.
Fino alla fine del mondiale.
Ricordiamo che Domenicali, uno può dire, beh, Domenicali per finire alla Ferrari sarà un ingegnere... Oppure, insomma, un ingegnere magari uscito dal MIT di
qualcosa
Boston,
avrà
magari,
fatto.
Insomma, esatto, è un economista di Bologna.
Questo spiega tante cose, esatto. Non lo sapevo, ma mi spiega tante cose.
Esatto, e quindi ci spieghiamo anche il motivo del...
Sì, riesce a intendere molto bene i cambiamenti e ad anticiparli, come è stato visto. Quindi complimenti a Domenicali. Ritorniamo invece su altri sport.
Ritorniamo sugli sport, quelli giocati da degli atleti, quelli sui campi, giochi di squadra. Soprattutto stiamo parlando del basket, e proprio per quello abbiamo qua con noi il Valdanito. Si è concluso l'NBA con l'ultima gara, gara 6, no?
Esatto, si è conclusa un po' prima del previsto, ovvero in gara 6, e qui entro nella mia voce da telecronista. In gara 6 l'NBA quest'anno, Dallas Mavericks contro i Miami Heat. L'ultima partita è stata vinta da Dallas, che quindi
Dallas
ha vinto il titolo. Dallas campione NBA, come dicono loro, campioni del mondo. Campioni del mondo,
no,
campioni del
non
mondo.
Non hanno tutti i torti, però.
Non hanno tutti i torti, l'Europa si è avvicinata, però insomma sono loro ancora loro i maestri. Primo titolo per i Dallas, primo titolo per Nowitzki. I Dallas hanno vinto 105 a 95.
27 punti per il tedesco Nowitzki, no?
Esatto, che in una gara precedente aveva addirittura giocato praticamente con 40 di febbre, pur facendo anche 12 punti.
E ha vinto il titolo di MVP delle finali.
Ha vinto il titolo di MVP, quindi dobbiamo essere orgogliosi noi europei di avere un giocatore che ha vinto finalmente un titolo NBA da grande protagonista, ovviamente, della sua squadra. I Dallas così vendicano la vittoria che aveva ottenuto Miami 5 anni fa, nel 2006. Miami che era diventata campione NBA proprio a scapito di Dallas. Dallas invece in questo caso ce la fa, doppia soddisfazione perché batte il trio dei grandi giocatori LeBron, Wade e il terzo che non si ricorda mai nessuno.
Sì, quindi
l'ex giocatore di Toronto,
Chris Bosh.
Esatto, Chris Bosh, che non si ricorda mai nessuno. Io non me lo ricordo mai. Chris Bosh.
Io me lo ricordo per assonanza con l'ex presidente degli Stati Uniti.
Oppure per il famoso trapano.
Anche vero.
Giusto.
Tanto per non fare pubblicità. Piccola considerazione a chiusura, io direi che a questo punto, secondo me, il buon LeBron James viene ridimensionato di molto. Il predestinato, fino adesso non ha vinto nulla.
È un po' un Ibrahimovic del basket.
Io lo vedo, però Ibrahimovic vince tutti gli anni
i titoli nazionali.
I titoli
li vince
nazionali.
Sempre, vero.
LeBron, in tutte le squadre in cui alla fine va.
Forse nelle partite che contano.
Nelle partite che contano mi sembra che LeBron abbia ancora molto, molto, molto da imparare. Soffre sempre, infatti, nelle ultime, proprio nella finale, si è squagliato. 12 punti anche nell'ultima partita. Sostanziale.
Nulla di fatto.
Nulla di fatto per quanto riguarda.
C'è intanto un'ultima, perché Thiago Silva ancora, rilancia e dice: se LeBron ha fallito, sono disponibile.
A Dallas lo aspetta un abbraccio aperto. Esatto. A Miami, scusa. Miami. Ma forse è lui che vuole andare a Miami, come tanti suoi colleghi in questo momento.
E
sono.
Perché vuole andare a Miami, appunto?
Ne parliamo fra poco, perché dobbiamo chiudere l'argomento basket ritornando in casa nostra, la Serie A.
Prima di parlare della Serie A, però, una piccola annotazione a margine: la Bitum Calor Trento ottiene la wild card per il prossimo anno, quindi giocherà in quella che fino a quest'anno è stata la Serie A dilettanti, che quest'anno non mi ricordo come si chiama perché cambiano nome tutti gli anni, però è sempre quella, insomma. Ottiene quindi la prima delle quattro wild card e quindi giocherà anche il prossimo anno in quella che era l'ex A dilettanti.
Praticamente loro erano retrocessi sul campo, ritornano invece nella serie grazie alla wild card, e esatto, poi faranno uno scambio anche di...
Restano nella serie. C'era l'indiscrezione. Ha cambiato il nome la serie di nuovo per ragioni puramente tecniche della Feder Basket generale.
C'era l'indiscrezione del possibile scambio con Udine per andare in Serie B, no? Del basket che conta. C'era una descrizione sul Trentino di venerdì scorso che diceva che la Bitum Calor sarebbe stata ripescata per ottenere appunto la Serie A, e poi avrebbe scambiato la sua licenza con quella di Udine nella Serie B del campionato invece professionistico, per appunto far sì che Udine andava in A e la Bitum Calor
per salire subito di un gradino.
Esatto.
Spero di no per Udine, perché io sono un tifoso anche della Snaidero. Udine ovviamente, anche ancora ai tempi gloriosi quando riuscimmo ad andare ai playoff ormai con il buon Smith il Ragno, che quest'anno gioca non mi ricordo dove.
Probabilmente sono delle trattative che sono ancora tutte aperte, bisogna ancora concludere tutto. Invece in Serie A si è giocata
la gara 2. Per quanto riguarda la Serie A, si è giocata la gara 2 della finale di basket della Serie A. Siena ovviamente le ha date di santa ragione.
Strano, non ce l'aspettavamo.
Ecco tu. Che però ha fatto un ottimo campionato, è riuscita anche a battere Milano ed arrivare fino in finale. Diciamo che non ci aspettiamo particolari sorprese, Siena probabilmente vincerà il campionato.
A meno che non venga rilasciato Paoloni e messo come responsabile del tè di Siena nella prossima partita. Il resto non è facile.
E lì sì. Se troviamo delle scommesse un po' strane, forse è il caso sappiamo di iniziare perché. A preoccuparci.
Andiamo ora invece sul cuore della puntata, perché mancano pochi minuti e dobbiamo dare una panoramica generale.
L'argomento fondamentale della Noce del Dies, che noi lasciamo in fondo alla puntata ogni volta, così voi ascoltatori siete costretti ad ascoltarci fino alla fine: le vacanze dei campioni. Non ti appassiona, Valdanito?
Sto facendo pulizia nel frattempo qui in studio.
Non vuoi sapere dove è andato in vacanza Ambrosini?
No.
E io te lo dico lo stesso. Perché Ambrosini si sta rilassando in questo momento in spiaggia in Costa Smeralda con la moglie e con il figlio Federico.
Che culo.
Secondo i critici della Gazzetta, i nostri critici di fiducia, i suoi sono atteggiamenti da bravo papà, però ha avuto una caduta di stile sul look, soprattutto grazie alla fascia per il sudore che si è messo in testa in spiaggia, che effettivamente non stava bene con il suo costume a fiori.
Ambrosini, tra l'altro, facendo una nota più di comunicazione, si sta un po' cercando di vendere come testimonial per campagne pubblicitarie pro...
Quindi stai dicendo che gli atteggiamenti da bravo papà che ha avuto in questi giorni siano dovuti a quello?
Sì, credo siano dovuti un po' a quello, sì, so che sta cercando un po' di piazzarsi nelle pubblicità Progresso. Quindi
non male. Poteva fare una pubblicità sul referendum, ma alla fine il governo ha scelto un altro testimone.
Complimenti a spaccagambe Ambrosini, insomma.
Sì. Oh, bravo papà Ambrosini.
Esatto.
Snyder invece in questo momento è a Los Angeles con la moglie Yolante Cabau, ricordiamo madrina del Giro d'Italia 2010. Oh. Shopping e relax per loro, prima di tornare vorrebbero fare una puntata di Ibiza. Interessante.
Sì, penso che andremo a Ibiza a trovare.
Io voglio sapere che cosa succede, perché prima abbiamo parlato di un certo Forlan.
Diego Forlan, che ha passato le vacanze oramai concluse con la modella argentina Zaira Nara, si sono lasciati.
Ah, in vacanza.
Lui l'ha portata a Miami in vacanza per comunicarle che non l'amava più.
Scherzando.
Dovevano sposarsi a breve, entro pochi mesi era già tutto pronto per il matrimonio.
E lui l'ha portata a Miami e poi una volta che è arrivata lì l'ha lasciata
in spiaggia. Le ha detto: mi dispiace, ti devo parlare, non ti amo più. E lei è scoppiata in un pianto a dirotto che potete apprezzare sui video di...
No, adesso lo voglio vedere in diretta per poter ridere di questa poverina.
Metodi che alcuni conduttori della noce liesa hanno sperimentato, e anche chi è in studio non sentire...
Chi in studio non c'entra, parliamo di quelli che mancano, sono tanti.
Cosa ha fatto il muto? Cosa ha fatto?
Il muto non si sa perché è irrintracciabile.
Ah, ok.
Lui è andato però a Madrid, adesso vedremo se verranno pubblicati i video.
Ma ha chiamato da Madrid... Ma sul serio, è vero. Scusate agli amici ascoltatori che non ci vedono, io lo sto veramente vedendo in questo momento in diretta.
Stiamo vedendo lei che sta piangendo e fa urlando con una faccia da civico. Ma... E poi la abbraccia per consolarla, le dice mi dispiace.
Ha affrontato la cosa come fosse un calcio di rigore al 90esimo.
Sì, con la sua freddezza.
E della serie facciamo l'ultimo bunga bunga, qui mi spiace.
A Miami in questo momento c'è pure Quagliarella, l'attaccante della Juventus, con la compagna Alice. E passa il tempo prendendo il sole e giocando a beach volley. Dicono che non si vuole staccare dal pallone neppure in vacanza. È stato raggiunto da Salja Mizic, che era a Miami settimana scorsa con un ex compagno di squadra di un tedesco. Ha saputo che andava a Miami anche Quagliarella e quindi ha raddoppiato le vacanze. Salja Mizic, ogni volta che un calciatore va a Miami, lui lo raggiunge e fa le vacanze insieme.
A proposito, sono tutti a Miami?
Tanti sono a Miami.
Anche il buon Nesta, che non so più se è un giocatore oppure
Nesta
no.
Nesta è a Miami da anni oramai, perché ci andava per curare il suo mal di schiena e quindi sta più lì che a Milano negli ultimi anni. A Miami c'è pure Mutu. Mutu è il Mutu. Ah. Che si dividerà appunto le vacanze tra Miami e la Repubblica Dominicana. Interessanti sono le vacanze del difensore del Cesena Ceccarelli. A Milano Marittima con gli amici, la vacanza tradizionale che fa dagli anni del liceo, sempre nello stesso appartamento di due camere e un bagno, costo totale 2000 euro che paga con la cassa comune, quindi 500 euro a testa.
Bravo, io direi
un applauso
per Ceccarelli. La...
Che è più o meno la filosofia di vacanza della noce del 10 a luglio, questa.
Penso anch'io.
Esatto, più o meno
cassa comune e via.
Siamo lì.
Pato invece è a Rio con Barbara Berlusconi.
Quelli l'ho viste perché sono un po' ovunque.
Fanno più notizia, hanno l'albergo davanti alla spiaggia di Ipanema nel tempo libero, perché Pato si deve tenere comunque in forma per la Coppa America di luglio. Božinov è tornato in Bulgaria dalla famiglia, dove ha trovato pure il tempo di prendere parte al video di un suo amico rapper. Interessante anche questo.
Come sono contento di saperlo.
I napoletani invece, Peppe Mascara, che è già partito per la Sardegna, mentre i compagni Aronica, Lucarelli e Cannavaro, che sono inseparabili anche fuori dal campo durante tutto l'anno, sono rimasti in città trascorrendo le serate al Nabila.
Oh, io adesso scusatemi, però io sto tutto il tempo, tutti i ritiri con questi giocatori. Ci gioco, ci litigo.
Sì.
Ci faccio la doccia insieme, cioè li vedo sempre.
Sì.
Cioè, ma tipo, durante le vacanze, ma darsene un po'.
Ma quando sei inseparabile, no?
E qui poi dicono che non esiste.
Ma.
Nel calcio.
Brava, Giovanna, brava.
Quindi Lucarelli, Aronica e Cannavaro al Nabila, l'esclusivo locale al Fusaro, famoso per gli aperitivi al tramonto.
Comunque non volevo insinuare nulla riguardo a queste persone che non conosco, tra l'altro.
Ce l'ho anch'io.
Cosa?
Solo che io, dopo un approfondito esame, ho scoperto che la mia omosessualità è lesbica.
Non volevamo insinuare nulla, ripetiamolo. Perché
esatto, non si sa mai.
Dossena, positano sullo yacht di un amico, quindi anche lui non si sposta tanto da Napoli. Marchionni in Egitto, Montolivo qualche giorno negli Stati Uniti e poi ai Caraibi. Gli altri viola, Cerci e De Silvestri, prima ad Antigua, poi a Formentera, mentre Girardino con la famiglia a Forte dei Marmi.
Ah, a proposito di Ambrosini, che abbiamo detto all'inizio, un mio amico l'ha visto proprio, mio amico Fiorentina, per quello che mi è venuto in mente ora parlando di Fiorentini, l'ha visto l'anno scorso.
Non in Costa Smeralda.
Non in Costa Smeralda, sempre dalle parti di Firenze. L'hanno insultato per bene, lui pare che non si sia tirato indietro. A proposito,
il bravo papà Ambrosini.
Esatto.
Bene. Giuseppe Rossi invece è tornato negli USA, lui ricordiamo ha origini americane. Davide Biondini invece a Sydney, il cagliaritano Biondini. Raul invece ha già concluso le sue vacanze a Ischia. Interessanti invece le vacanze del neo allenatore del Palermo Pioli alle Bahamas.
Beh,
si tratta bene a Palermo.
In conclusione, abbiamo qualche ultimo personaggio.
L'ultimo è Pazzini, avvistato in Costa Smeralda con la fidanzata Silvia, passeggiate romantiche e bei momenti da trascorsi in coppia per loro.
Ma a questo punto la mia domanda sorge spontanea. È Pippa?
Correva a una maratona, io l'ho vista, sì, sul sito internet. Corre con stile impeccabile, dei calzoncini assai aderenti.
No, perché, scusate, adesso so che sembra che non c'entriamo, adesso vi metto subito la domanda. Visto che questa donna ormai è ovunque, in qualunque giornale, online, italiano, si fidanzerà con un calciatore prima o poi?
Beh, sì, ce ne sono tanti, secondo me, che stanno aspettando.
Sono lì lì.
Oppure c'è pronto lo scandalo Giggs. Vedremo se è stata investita anche Pippa.
Ci sono delle voci, appunto.
Ma io punto
noi...
su Balotelli. Secondo me Balotelli è pronto.
Balotelli con Raffaella Fico stanno facendo coppia ultimamente, quindi quest'estate non si sa dove la passeranno. Penso tra Manchester e Brescia e Lumezzane, però non si sa bene ancora dove. Invece Pippa, noi non siamo stati prontissimi a risponderti, perché nella nostra suddivisione dei compiti toccava al muto, che infatti probabilmente stanno dicendo il prossimo fidanzato calciatore gioca nella Fersina. Non si sa chi sia, ma
in effetti potrebbe essere.
Concludiamo con i saluti.
Salutiamo, siamo arrivati alla fine anche questo, cos'è, 14 di giugno. Grazie al padroncito che ha sostituito il muto impeccabilmente per tre quarti di puntata, grazie al Valdanito che è venuto per i suoi 5 minuti,
proverbiali 5 minuti,
ma ben giocati.
Grazie al Loco per aver dimostrato discreta competenza sui metodi di Forlan di dribblare anche le fidanzate.
Adesso me lo riguardo, perché è una cosa che, scusate, ma è da imparare e basta.
Appuntamento nostro, quindi, credo direttamente martedì prossimo, perché in questi giorni, a meno che non scoppi qualche scandalo mercato, qualcosa così, allora in quel caso ci sentiremo mercoledì e venerdì
oppure domenica per il torneo di calcio.
Eh certo, dove noi saremo in campo.
Saremo in campo e poi commenteremo le eventuali finali.
Esatto, a Terlago alle ore 10 del mattino. Correte dove, numerosi.
Dove è Terlago, visto che devo venire anch'io?
Terlago è
in Trentino, verso...
e fin lì sì. Da Trento prendete la strada che va verso Riva del Garda, attraverso le Sarche, quindi salendo verso il Bondone, poi seguite l'indicazione di Terlago, in un quarto d'ora venite a trovarci.
Oppure io mi preparo i miei 5 minuti allora, eh?
Ok,
mi raccomando.
E prontissimo. Ascoltateci su Samba Radio con la N, ci saranno Ilaria e Alessandra che faranno la diretta di tutte le partite, competenti come al solito.
Bene, allora con questo chiudiamo con lo spazio sponsor, questa volta direttamente da un'altra trasmissione di Samba Radio che è contemporaneamente Samba, quindi chiudiamo con la cultura e appuntamento forse venerdì prossimo, sicuramente domenica prossima.
Grazie, ciao.
Chiudo con un'informazione culturale. Il presidente Netanyahu mi ha chiesto di chi fosse il quadro in originale alle nostre spalle. Gli do l'informazione: il quadro è di Andrea Appiani e rappresenta il Parnaso, ovvero il Bunga Bunga del 1811. Quello là sono io e questo si chiama Mariano Apicella. Grazie a tutti e ricordatevi di non prendere mai sul serio chi si prende troppo sul serio.
La noce del 10 con il muto e il loco.
Con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando.